Bene, come annunciato, come detto, siamo in collegamento con una compagna per parlare degli ulteriori sviluppi della repressione in Egitto, degli ulteriori arresti. Bentornata sulle nostre frequenze.
Ciao a tutte le persone che ci ascoltano.
Bene, volevamo chiederti che sta succedendo. Insomma, sappiamo che c'è stato un arresto, diciamo, importante, anche ormai soltanto scrivere, commentare, dichiarare le proprie opinioni diventa, cioè, lo è sempre stato, ma si sta acuendo questo, diciamo, il tentativo di fare terra bruciata intorno ad Alà, ma insomma anche a tutti coloro che si occupano e continuano la loro battaglia per denunciare appunto i meccanismi repressivi del governo di Al-Sisi.
Sì, qualche giorno fa c'è stato un colloquio con con Neama, che è la moglie di Al-Bakr, che ricordo è l'avvocato difensore che appunto si occupava di Ale, e in una delle udienze fu arrestato appunto nel 2019 e è stato poi messo nello stesso processo in cui si trova Ale insieme a un altro, quindi sono in tre, Oksuzin, esattamente, che si trovano in carcere per questo stesso processo. E la pena di Ale è di 5 anni, mentre la pena di Al-Bakr e di Oksuzin è di 4 anni. Ricordo che Ale poi era stato trasferito da quel carcere di massima sicurezza dopo che aveva iniziato a fare lo sciopero della fame, dopo che appunto la famiglia aveva sostenuto la sua lotta e continua a sostenerla, mentre gli altri due sono rimasti in un carcere veramente che, cioè, una delle carceri peggiori che sono in Egitto in questo momento. E quello che è successo è che praticamente c'è, cioè, uno dei detenuti che si trovano in cella con Al-Bakr e Oksuzin, un uomo di 60 anni che, dopo aver avuto la notizia che la moglie era morta perché appunto era anche malata di cancro, aveva deciso di non uscire per fare, aveva un'udienza e quindi aveva deciso di non andare insomma all'udienza. E naturalmente, in solidarietà alla sua decisione, i compagni di cella hanno deciso di supportarlo, chiedendo appunto alla direzione carceraria di incontrare le persone responsabili. Sono stati portati in ufficio della persona responsabile, ma dopo poco tempo arriva da una forza speciale che ha picchiato prima l'uomo e poi naturalmente loro si sono attivati per cercare appunto di sostenerlo, per evitare che venisse picchiato, anche perché è un uomo di 60 anni, ricordo, e invece sta di fatto che naturalmente sono stati picchiati tutti, sono stati tutti portati in celle di isolamento. E per una notte appunto gli hanno dato da mangiare soltanto un pezzo di pane e il giorno dopo sono ritornati nelle proprie celle. Naturalmente questa ribellione che c'è stata all'interno del carcere ha visto partecipare anche Ahmad Doma, che è un altro compagno che si trova dal 2013 in carcere, che anche a livello di salute non sta benissimo, quindi la direzione, per non fare distinzione, ha praticamente messo tutta la sessione in isolamento per una notte. E di conseguenza, dopo il colloquio con Nama, che è appunto la moglie, come dicevo prima, ha raccontato quello che è successo sui social, che sono, ricordiamo, gli unici mezzi ancora rimasti per poter dare voce alle persone che non hanno voce all'interno delle carceri. E come risposta il regime quella notte, la notte stessa, l'ha arrestata, è stata sottoposta a sparizione forzata per più di 12 ore, e, però per fortuna è stata poi rilasciata, e casualmente i tweet o comunque i post che aveva fatto sono stati cancellati, e in qualche modo ha dovuto scrivere dei post un po' di scuse, no? o del fatto che non avrebbe più allarmato le persone che naturalmente seguono costantemente quello che succede all'interno delle carceri, e comunque segue le persone che continuano a lottare con le persone che sono private della propria libertà. Quindi questo è un po' quello che è successo ultimamente.
Ultimamente stiamo parlando di due giorni fa, insomma, perché l'arresto è avvenuto, mi sembra, lunedì, no? Nella notte di lunedì. Quindi diciamo, il giorno dopo magari l'Egitto era ben pronto a mandare i propri militari in Sudan solo per addestramento, così dichiarava al-Sisi, giusto per farci capire quanto... Insomma, questo clima, questa militarizzazione dei territori, tentativi anche di controllo del dissenso sociale e di invio, appunto, interessi militari anche fuori dall'Egitto, insomma, quali sono i piani di quello che a tutti gli effetti non viene dichiarato per quello che è, ovvero sia un dittatore, no?
Assolutamente no.
Perché ricordiamo che oltre che essere presidente, presiede anche il Consiglio Supremo delle Forze Armate. Dice, vabbè, questo potrebbe essere normale, anche da noi è così, però insomma Forze Armate egiziane che stanno cercando di espandere la loro influenza nell'area, in particolare in quella del Sudan, quindi facendo sì che in questi giorni in cui il Sudan ribolle, anche lì insomma trovandoci con potenze straniere che appoggiano l'una o l'altra fazione.
Sì, assolutamente, insomma si spingono oltre tutti i fronti, sia quelli interni che quelli esterni, con accordi continui con appunto tutti i regimi chiamati democratici o meno, ecco.
Un'altra cosa che volevo chiederti è rispetto, dicevi appunto, rispetto alle condizioni e alle misure in cui era sottoposto Alaa, ma anche altri detenuti, se ci sono state, hai parlato insomma che è stato spostato, no? Per cui alcune condizioni sono tra virgolette diciamo migliorate, però quanti sono attualmente, anche per capire un po' meglio i detenuti politici o le detenute politiche in Egitto? Perché un'altra notizia che leggevamo è dello scorso mese, mi sembra, no? Anche l'arresto di due giornaliste, o comunque no, più che l'arresto, insomma il processo nei confronti di alcune giornaliste, in questo particolare mi pare che erano due donne, e quindi il tentativo
è l'unico giornale indipendente, o più questa comunque di dare voce appunto a quello che accade realmente all'interno del paese.
Sì, infatti
parliamo di 60.000 prigionieri e prigioniere politiche all'interno del paese in questo momento, e anche le nuove carceri che appunto sono state costruite da quando al-Sisi è al potere, parliamo di 31 carceri nuove che sono state costruite dal 2013. Quello che avviene all'interno è sicuramente uno stato di tortura e di privazione anche dei minimi diritti, e vanno contro gli stessi regolamenti che scrivono, quindi diciamo che non c'è nessun carcere in Egitto che si può definire minimamente insomma facile da sostenere.
No, ti chiedevo questo perché sempre, insomma, sì, sicuramente ne avevamo anche parlato di quest'unico organo indipendente, no? Ma è anche sempre dello scorso mese questa promozione, insomma questa inaugurazione un po' in pompa magna però avvenuto già insomma un anno, forse due anni fa, quando era era, aspetta, riprendo un po' la notizia. Parliamo del carcere modello cosiddetto di Badr, che invece è uscito un articolo un mesetto fa in cui raccontava tutta un'altra storia rispetto a questo carcere, no? Inaugurato, come dicevo, nel settembre, ecco, 2021, come prigione modello, ma che ad oggi invece quello che veniva denunciato in quest'articolo di un mesetto fa, che trovavamo su uno dei siti, insomma, che in genere parla di Africa, che era Focus on Africa, si parlava di un carcere in cui aumentavano i detenuti che tentavano il suicidio.
Assolutamente sì, infatti Badr è proprio il carcere dove si trovano Al-Bakr e Oksuzin, ma sono tantissime le testimonianze che escono da questo carcere, appunto per le pessime condizioni in cui si trovano le persone detenute. Ci sono stati vari scioperi della fame e ci sono anche stati vari tentati suicidi proprio per come vengono trattati, e quindi confermo sicuramente questa notizia, e purtroppo le condizioni non sembra miglioreranno finché si sia al potere.
No, questo giusto per far capire anche a chi ascolta questa radio, insomma, dentro questo carcere, sempre notizie appunto di un po' di tempo fa, che bisogna veramente andarle a cercare col lanternino, si parla addirittura ad esempio della che c'è anche un, come dire, il paroliere di un cantante in carcere, no? Che sono 5 anni che è in carcere per aver scritto in un brano, in una canzone, prendeva il giro, in giro il presidente Al-Sisi. Quindi non stiamo parlando di soggetti tra virgolette pericolosi, ma anche da, insomma, di artisti, cantanti che si permettono di poter scrivere, cantare, dipingere cose che non vanno bene all'attuale presidente, no?
Assolutamente, ma poi bisogna anche capire che cosa si intende per pericolosità in un paese in cui anche chi magari si lamenta del fatto che l'inflazione è alle stelle e quindi è veramente diventato poco sostenibile qualsiasi tipo di genere alimentare, alcuni generi ormai è difficile anche trovarli, figuriamoci le persone che magari hanno una coscienza politica o comunque lottano nella vita, e quindi naturalmente il carcere, almeno loro riescono in qualche modo a tirare fuori quello che succede, in qualche modo le notizie arrivano, ma i detenuti e le detenute comuni, che sono sicuramente delle persone molto più fragili, delle persone che magari sono semplicemente povere e non c'è nessuno che sa quali sono le loro reali condizioni. Parliamo di persone detenute per motivi politici, questo è quello che accade nei loro confronti, non voglio immaginare quello che succede alle persone comuni.
Certo, come giustamente sottolineavi te, che non hanno neanche una rete che possa portare la loro voce all'esterno, infatti noi ci tenevamo anche un po' a raccontare le condizioni di vita dentro queste carceri, almeno quel poco che riesce a uscire, perché insomma, a fronte di quello che veniva definito un carcere modello, ci ritroviamo con denunce che parlano di questo carcere che sta all'interno, insomma, come dire, a una settantina di chilometri dal Cairo, e le denunce sono che le celle sono sempre molto fredde, gelide, che esistono delle luci al neon che sono costantemente accese, così come le videocamere di sorveglianza puntate continuamente contro i detenuti, e che non esistono forniture, ne leggo solo alcune delle denunce, sufficienti di cibo, vestiario, prodotti igienici, che è vietato e che non è possibile portarli dall'esterno, no? E tra le altre cose che non è consentito leggere i libri.
Quindi uno stato di 41 bis permanente, quindi anche sistemi di tortura, diciamo, tecnologici più avanzati, cioè nel senso magari le carceri di qualche costruiti qualche secolo fa magari non avevano queste attrezzature di tortura come appunto le luci al neon 24 ore o comunque l'ora d'aria per chi non è sottoposto a detenzione per questioni politiche, magari veniva fatta in un posto dove si poteva vedere almeno il cielo. Naturalmente in queste carceri c'è semplicemente una stanza di pochi metri in cui sopra c'è il cemento, quindi sono semplicemente dei nuovi dispositivi di torture all'interno del carcere, che già ovviamente è una delle torture più grandi che ci possano essere in questo mondo. E ovviamente poi un'altra cosa da sottolineare è che la direzione penitenziaria è sempre quella, la polizia, che ovviamente si politica o meno, che si occupa di gestire questi luoghi del terrore sono sempre le stesse, quindi può pure cambiare la struttura del carcere, ma quello che avviene all'interno è sempre peggio, ecco.
Sì, diciamo, insomma, nonostante queste denunce stanno sotto gli occhi di tutti, perché insomma, oltre che parlarne direttamente in Egitto, quelle poche organizzazioni, diciamo, che riescano a sopravvivere, perché mi sembra che notizia di questi giorni anche di ulteriori ostacoli che ha messo al Sisi per la registrazione di ONG e quindi di organizzazioni che si occupano di diritti umani, di progetti sociali e quant'altro, ma insomma queste denunce ormai sono stanno sotto gli occhi, insomma, di strutture grandi come Human Rights Watch o Amnesty International, neanche di, insomma, in quest'ultimo periodo, neanche di tanto tempo fa, insomma. Quindi nonostante queste denunce, nonostante venga denunciato l'aumento degli abusi da parte della polizia, delle forze di sicurezza, in qualche modo, insomma, Al-Sisi rimane un referente, come dire, preferito, un rispetto non solo per gli Stati Uniti, ma anche per il nostro paese, no?
Assolutamente, sono tutti complici gli stati europei come l'Italia, la Germania, che comunque la Francia, che continua a fare accordi militari, economici, a dare anche strumenti per spiare in modo più dettagliato le persone anche su internet piuttosto che sui telefoni, e quindi sì, assolutamente c'è la complicità e il sostegno di tutti gli stati europei, Italia compresa.
E un'altra cosa, appunto, che non ci viene detto, appunto, ma l'accennavi te, è la crisi economica a cui è molto vicino anche l'Egitto, no? Di cui se ne parla pochissimo. Se n'era parlato della difficoltà, ad esempio, anche da un punto di vista alimentare all'inizio della guerra in Ucraina, perché comprava molto grano dall'Ucraina, dopodiché, insomma, pure è risparito un po' dalla comunicazione, almeno nostra, ufficiale, dei nostri mezzi di informazione, delle condizioni di vita, della quotidianità, insomma, delle migliaia, i milioni, possiamo dire, di egiziani.
Milioni, no? Sì, assolutamente, appunto. Poi c'è questa cosa che il regime decide sempre di alzare i prezzi intorno alle festività. In questo mese, appunto, a breve, insomma, giovedì dovrebbe finire il mese di Ramadan, e puntualmente ogni anno vengono alzati i prezzi sia dei beni alimentari sia della benzina, e questo sempre durante i periodi delle festività, in cui le persone comunque cercano in qualche modo di sopravvivere a tutto questo, ma veramente questo vuol dire che ci sarà ancora più repressione, perché se le persone non si possono più permettere neanche di comprarsi il pane sufficiente a sfamare le famiglie, sicuramente verranno poi portate dentro, perché magari fanno insomma cercano di trovare dei sostegni, non sono più in grado di pagare le rate, e quindi naturalmente c'è un cercare di silenziare. Dal 2013 stiamo parlando ormai di 10 anni, in modo becere e brutale qualsiasi tipo di forma di vita, direi, non soltanto di stanzo politico, anche perché appunto una delle prime leggi che fecero quando salirono al potere fu proprio la legge antiprotesta, e da lì naturalmente hanno iniziato ad arrestare tutte le persone per questioni politiche. Poi c'è stato il massacro di Rabat, che ha stroncato il distanzio delle persone che facevano parte di gruppi islamisti o dei fratelli musulmani in particolare, quindi diciamo che sta toccando tutti i ceti della società, cioè, no, è una questione anche di classe, è una questione anche, cioè, non solo politica.
Certo, infatti, giusto per insomma rafforzare un po' le cose che stavi dicendo, ovvio, cioè alcuni dati sono magari vecchi di un mese, ma non credo che è cambiato tanto, però un mese fa, insomma, cioè, non mi ricordo su quale articolo si parlava, su quale giornale si parlava di che la sterlina egiziana in un anno aveva perso oltre che il 50% del suo valore, e di un'inflazione che ormai è oltre il 25% su base annua. In sintesi, quello che appunto stavi dicendo, che ormai si è vicinissimi al default, che la classe media rischia di essere spazzata un po' via dalla crisi, insomma, la crisi che riguarda quindi tanti che non sanno come arrivare a fine mese. E come ripetevo prima, parliamo di oltre 100 milioni di persone, perché questi sono i numeri della popolazione egiziana, no?
E sì, assolutamente. E anche perché appunto il fatto che l'inflazione o i prezzi cambiano ormai di settimana in settimana fa sì che te non sai più il prezzo dei beni qual è, quindi a seconda pure di quale commerciante ti trovi davanti può alzare o meno il prezzo, quindi questo fa sì che la rabbia che cresce e che quindi non può essere indirizzata a chi dovrebbe ricevere questa rabbia, magari scaturisce tra le persone stesse per la frustrazione di non arrivare, secondo me, neanche ai primi giorni del mese in queste condizioni allucinanti.
Infatti, appunto, è proprio in queste condizioni che, come dici te, sono allucinanti. Poi ci troviamo da un lato che, anche se poi era, mi sembra, di dicembre il prestito di 3 miliardi di dollari da parte del Fondo Monetario Internazionale, prestito che poi sappiamo va sempre ripagato sulla pelle dei più poveri, insomma, quindi che porterà sempre un peggioramento delle condizioni, ma lo stesso Fondo Monetario Internazionale ha qualche mese dopo, a gennaio, ha espresso molte perplessità, no? Per rispetto, anche qui una volta, imponendo e chiedendo all'Egitto tutta una serie di riforme strutturali che però, insomma, non essendo avvenute, non è detto che si possa riprodurre. Quello che fa strano a noi, sinceramente, per le tante denunce che facciamo lo sappiamo che non è strano, però oggettivamente è strano che poi il governo d'Al-Sisi in queste condizioni non traballa e che continua ad avere il pieno sostegno degli Stati Uniti, dei paesi arabi del Golfo e adesso non ultimo anche da alcuni agganci con i paesi europei, non ultimo la visita dei nostri ministri giù in Egitto, no?
Assolutamente, cioè, comunque il lavoro che è stato fatto da quando sono saliti al potere dal 2013 è stato mettere le mani in qualsiasi tipo di pezzetto del paese, quindi parliamo anche di tutti i mass media, la televisione, il cinema, oltre naturalmente tutta la parte dell'economia, anche del turismo, è tutto in mano a loro, quindi è in questo modo che è veramente molto difficile, cioè non c'è niente che si muova in quel paese che non sia sotto il loro controllo, sotto le loro mani. Anche il fatto appunto di muoversi all'interno del paese, ci sono continui posti di blocco anche semplicemente per andare al Mar Rosso, quindi diciamo che c'è un controllo così viscerale e così si sono insinuati così tanto ovunque che naturalmente sono talmente saldi e avendo l'appoggio di tutti questi stati credo che sia molto difficile che cedano tutti questi poteri che hanno.
Questo giusto per far capire che a volte non serve, no, a fare le guerre, ma basterebbe tagliare i cordoni della borsa nei confronti di alcune dittature per produrre cambiamenti. Ma questo ovviamente non lo è nel caso dell'Egitto, non lo è visto che poi la stessa Arabia Saudita promette una marea di miliardi di dollari per sostenere soprattutto una centrale elettrica, e l'Arabia Saudita stessa insieme all'Egitto è uno dei sostenitori di una delle fazioni in Sudan, quindi hanno sicuramente interessi in comune. Non so se vuoi aggiungere altro oppure insomma magari ci riaggiorniamo se ci sono novità.
Ma assolutamente, un'altra cosa che mi è venuta in mente è che sono stati spopolati tantissimi quartieri che venivano considerati appunto popolari, distrutti completamente, ma anche tipo dei reperti archeologici, per capire un po' qual è il loro approccio, nel senso distruggono pure patrimoni che dovrebbero essere preservati e ovviamente delle persone, della popolazione non c'è mai stato un vero interesse, quindi il fatto che avessero trasferito interi quartieri altrove in posti comunque periferici rispetto al centro della città, ma non solo, proprio per continuare a fare non lo so, i nuovi bar, i nuovi hotel, continuare sempre da fondi di Arabia Saudita piuttosto che Emirati. E un'altra cosa molto importante è il fatto che Al-Sisi da tempo sta costruendo questa nuova capitale, la nuova Cairo, così come la chiama, e quindi sta spostando tutto in questo suo nuovo regno, tra virgolette. Cioè, questa è un'altra cosa, appunto, probabilmente sta usando tutti i fondi che riceve. Che riceve sia per questa nuova capitale sia per rifare ponti, strade e basta, quindi questo è quello che gli interessa, cioè semplicemente un tornaconto economico e una nuova facciata appunto del paese.
Sì, ovviamente cercano di fare un po', insomma, purtroppo farlo diventare alcune aree, sviluppare il turismo e chiudere tutto il resto, no? E mettere un po' come quando uno cerca di mettere la polvere sotto il tappeto, insomma, quindi cercando di costruire, esatto, dei percorsi diretti magari per andare a promuovere tutte le strutture turistiche sul Mar Rosso o intorno alla parte archeologica più importante, però insomma.
Assolutamente, un'altra cosa che fanno in modo veramente ossessivo è costruire delle mura anche nella stessa città del Cairo, magari in alcuni quartieri dove magari ci sono quartieri in cui lavorano la ceramica, invece vorrebbero in qualche modo cancellare le persone che hanno ceti che secondo loro non dovrebbero esistere. Quello che fanno è costruire queste mura di cemento ovunque, così semplicemente da coprire, che dietro a quelle mura ci potrebbe essere una vita, ecco. Quindi diciamo che questi sono i loro progetti di annientamento totale di qualsiasi tipo di vita, direi.
A fronte appunto del tentativo di reprimere e cancellare qualsiasi tipo di opposizione, e poi ti lascio ai tuoi impegni, come resiste? C'è un movimento che si sta riorganizzando? Mi rendo conto che è difficile proprio in virtù della, insomma, di quello che sta succedendo giù in Egitto, e che in forma indiretta, no, arriva un pochino da noi. Pensiamo anche alla vicenda appunto che qui ogni tanto rimbalza, perché dovrebbe essere il prossimo mese l'ulteriore udienza per Patrick Zaki, no? Quindi di alcune piccole cose se ne parla, però insomma, come ci si riesce a, rispetto alle grosse mobilitazioni appunto degli anni passati, a ricostruire qualcosa, ancora tutto molto attacchi?
Una cosa importante che è avvenuta, mi sembra, se non sbaglio, il mese scorso, comunque parliamo di poco tempo fa, è che ci sono state le elezioni del sindacato dei giornalisti. E il sindacato dei giornalisti è sempre stato un luogo di incontro, un luogo in cui si facevano anche presidi sulle famose scale del sindacato dei giornalisti, anche in tempi più o meno recenti, quando c'è stata la cessione delle due isole, sono state, diciamo, le ultime proteste che hanno visto la partecipazione di più persone. E il sindacato è stato, il presidente del sindacato e anche i membri, le elezioni sono state vinte appunto dall'opposizione. Questa è sicuramente una battaglia molto importante, da uno spiraglio di speranza, perché comunque questo vuol dire che, almeno per quanto riguarda le persone che fanno come giornalisti o giornalisti all'interno del paese, verranno magari più tutelati, ma questo vuol dire proprio un riappropriarsi di uno spazio che fino a poco tempo fa era inesistente. Quindi è una grande vittoria, e sicuramente vedremo cosa accadrà appunto in futuro, ma già il fatto che ci sia questo luogo è sicuramente un
ci sembra appunto importante, almeno uno spazio riconquistato, mettiamola così.
Esatto.
Poi bisogna capire quanto, ma forse dipende anche dalla nostra capacità di dare voce, alzare un po' la voce, ovvio non solo di Radio Onda Rossa, ma insomma della, un po' di rimettere in agenda questa, da un punto di vista delle mobilitazioni, dei movimenti, parlando al plurale, che cosa avviene anche fuori dal nostro territorio, no?
Assolutamente. Poi comunque ci tenevo a precisare che le persone che si trovano in carcere perché fanno questo mestiere, che qui non vengono viste spesso di buon occhio, perché fanno appunto altri tipi di, danno voce ad altro, in Egitto le persone che si trovano all'interno delle carceri è perché magari hanno scritto un articolo che non andava bene, quindi al regime o al partito del regime, o che magari hanno raccontato qualcosa, sempre che in opposizione a quello che continuano a fare, e quindi sì, questo, cioè, per questo è importante il sindacato dei giornalisti. Ci tenevo semplicemente un po' a raccontare perché c'era questa
questo è un cambiamento che vedremo che cosa porta, però almeno è stato un cambiamento, insomma. Differenza da noi, che invece c'è una presa di posizione in tutti i luoghi più o meno pubblici, non ultimo Renzi, che diventa direttore, non mi ricordo di quale giornale, insomma, invece, come dire, almeno lì degli spazi si liberano, qui invece sempre più occupati dalle destre o dal centrodestra, mettiamola così.
Come se col PD cambiasse qualcosa.
No, indubbiamente, però insomma ci fa riflettere, no? Questa doppia tentativo di in un paese, insomma, che si dichiara tra virgolette democratico, queste ulteriori strette e prese di posizioni dentro qualsiasi mezzo di informazione, perché significa che poi alla fine alcune notizie che voi non le, che tu decidi che non debbano passare, non debbano venir messe a conoscenza, insomma, non passano, cioè non se ne parla, capito?
Oppure abbiamo racconti, esatto, di tutti questi paesi che si sono appunto rivoltati negli ultimi 10 anni. Magari avremo modo di prendere esempio e spunto da come si sono organizzati in appunto sotto dittatura piuttosto che in situazioni particolari.
Certo, indubbiamente. Bene, io se non hai altro da aggiungere ti saluto, ti ringrazio e ci sentiremo sicuramente se ci sono delle novità, speriamo positive.
Bene. Grazie.
Ciao, grazie.
Ciao.